ci è per la prima volta assieme ai nuovi e veri cari. Mi fa piacere essere qua con voi, cari, avere questa opportunità di scambiare, come dite, quattro chiacchiere assieme. Mi auguro che di avere qualcosa di interessante da poter rispondere alle vostre domande, altrimenti veramente non varrebbe la pena che io vi tenessi occupati tanto del vostro tempo. Cari, sono qua a vostra disposizione. Che cosa parliamo questa sera?
Ieri sera a Canciano parlavamo, cercavamo di capire il discorso dell'intervistato e dell'intervistatore, no? Che aveva già richiesto la Luciana. Non abbiamo ancora capito molto bene forse, cioè si pensava che meglio si capiva con l'esempio della vittima e del carnefice, no? Che il carnefice, diciamo, rappresenta il sentire meno evoluto e la vittima quello più evoluto. Sarebbe la vittima praticamente il sentire subito conseguente, successivo a quello del carnefice.
Certo.
Però mi pareva fosse stato detto che non ci si può mai incontrare col proprio passato evolutivo direttamente.
Ecco,
un individuo che era...
In quella lezione il maestro Kempi si vedeva precisa che si può arrivare fino alla contemporaneità. Questo, è vero? E quindi è una precisazione ulteriore, e l'ha che fatta apposta per capire meglio, vero, quello che può essere... che questa cosa possa...
Cioè, questo secondo me già con e anche la relazione sembra, diciamo, abbastanza lontana, alla sua radice invece è vicinissima. Per cui è vero che non possiamo mai conoscere l'intimo delle altre persone, ma dall'insegnamento dei maestri possiamo addirittura pensare che l'intimo delle persone con cui noi costruiamo un dialogo, costruiamo via via un essere quasi unico, per cui un sentimento che io credo mio in realtà probabilmente mi è suscitato da qualche cos'altro che mi è relativamente molto vicino, per cui non posso più neanche dire tanto è mio. Cioè, ora io andrei avanti, ma chiaramente non posso essere sintetica su un discorso che anch'io non ho. Su cui sto riflettendo, ecco, è un discorso su cui sto riflettendo.
Comunque molto bene, ti ringrazio, è vero. Sì, certo, bisogna sempre tenere presente però che le cose, anche quelle che sembrano le più complesse, che magari lo sono anche, gli effetti, vanno sempre affrontate con estrema semplicità, no? E allora non bisogna mai cercare di voler penetrare per forza in un senso o nell'altro, ma molto semplicemente accettare certi principi come quelli che in effetti tutto fa parte del proprio mondo, anche quelle che forse sono persone che hanno un loro mondo, ma per il fatto stesso di essere in relazione con noi fanno parte del nostro mondo e noi a nostra volta siamo parte del loro mondo, no? C'è questa reciprocità di relazione nella quale sembra che ognuno sia il più importante, ma se poi si va a ben vedere si osserva, è vero, che l'importanza è parimenti distribuita fra tutti i soggetti, fra tutti i protagonisti, nessuno ha la priorità, eppure per ognuno si potrebbe dire che è al centro del mondo, e si può dire che è al centro del mondo, del suo mondo, è vero. Quindi anche fra l'esterno e l'interno ci sono delle le segnature, ci sono dei segni, delle delimitazioni, dei confini, ma che sono più convenzionali che altro, che derivano più dalla portata ristretta dei sensi che da altro, è vero, da convenzioni, da abitudini che l'uomo ha nel ricevere certi stimoli che vengono in una determinata maniera, che lui avverte fino a lì e non oltre lì, ma che invece se avesse altri sensi, e li ha altri sensi, ma se fosse abituato ad operare con gli altri sensi, vedrebbe che quelle limitazioni cadono e la sua portata, la sua gettata va ben oltre, no? Così allora poco a poco scoprirebbe questa verità, è la verità che è egli al centro del suo mondo e ognuno è al centro di un suo mondo. Nello stesso tempo esistono tanti mondi quanti sono gli individui, tutti facenti parte di un unico mondo. Questo è il paradosso supremo, è vero, eppure è così. Allora invito coloro che degnamente, come lo sta facendo, è vero, la nostra cara Serenella, meditano su questo, su quello che è nel proprio intimo, su quello che avviene alla luce delle verità ultimamente rivelate dai maestri, invito coloro, costoro, ad affrontare sempre tutto con estrema semplicità, senza voler pretendere di capire d'un fiato e soprattutto di credere di trovare subito, di primo acchito, la giusta posizione di se stessi rispetto a queste verità. In altre parole, queste verità non vanno certo tenute come cose teoriche riposte in una bella libreria o al posto d'onore fra le cose più belle che si conoscono, ma nello stesso tempo, cioè vanno applicate nella vita, vero? Però nello stesso tempo si deve comprendere che anche la loro confronto di queste cose con le cose della vita non può subito trovare la chiave esatta e la posizione giusta, ma ha bisogno via via di certi ritocchi, di certi piccoli perfezionamenti, perché poco a poco si riesce veramente a comprendere la portata di queste verità. Non c'è da ringraziare, caro. Gli amici, io credo che per voi lo sono, ripeto, non debbano essere ringraziati. Allora, sì,
io a proposito di ringraziare, vorrei ringraziare non so chi per il fatto che Paola sia potuta venire. Ecco, io non so chi devo ringraziare, ma lo ringrazio perché è cambiato tutto.
E cara, devi ringraziare il tuo buon karma, prima di tutto l'Altissimo, come insegna sempre il maestro Rale, poi il tuo buon karma e poi, ripeto, Vittorio, che è stato molto caro, si è presentato, si è prestato, ha potuto farlo, insomma, e tutti gli...
Ecco, per me la vita è tornata a quella di prima.
E questo è il più bel ringraziamento, veramente, che tu puoi dare a tutti noi, e soprattutto a Paola, la quale sta benissimo, è felicissima, e quando sarà il suo momento, è vero, potrà venire, spera, con minore emozione per poter parlare più lungamente, ma in ogni modo io credo che la gioia di un incontro non si misura dalla lunghezza,
no,
è vero,
no,
ma dalla presenza che tu hai sentito fortunatamente e che hai percepito oltre che sentirla fisicamente.
E continua a sentirla.
Ecco, è bello. Infatti è così vicinissima a te, eccetera, è sempre stata vicinissima a te. Ed ancora di più adesso, è vero, ancora di più. Quindi ti porto i suoi saluti,
grazie.
Porto a voi, a tutti voi, a queste care creature giovani, questa sera, che sono qua, è vero, per la prima volta, e le altre anche. Io spero tanto che questi incontri rappresentino per voi nel proseguo della vostra vita qualcosa da ricordare con affetto e con gratitudine verso i maestri, che vi aiutino nei momenti di lotta, perché certamente voi lo sapete, io non sto facendo nei vostri confronti il menagamo, no? Cioè non sto augurandovi male, ma chiaramente tutti nella vita incontrano delle cose che debbono lottare, no? E allora in quei momenti vi auguro che il ricordo di queste serate possa aiutarvi, no? Possa darvi forza per tirare avanti nel miglior modo la vostra esperienza. Cari, allora, c'è qualche altro di voi che si vuole cimentare in qualche domanda.
Vorrei farti una domanda, Francesco.
Sì.
Poche sedute fa, credo che sia stata la Linda che ti ha chiesto se una persona che apparentemente è rozza, poco intelligente, così poteva essere invece una persona evoluta. E tu hai risposto che era un karma restrittivo, che esistono anche i karma restrittivo. Io volevo farti la domanda contraria. Una persona molto intelligente, cioè un genio, è necessariamente una persona evoluta?
No, 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 Carla.
No, proprio... Einstein, facciamo per dire.
Non ti prego non fare nome, altrimenti non posso dire più niente.
No, volevo dire una persona,
tipo,
un genio, ecco.
Un genio, è vero, sì, sì, un genio. O perlomeno diciamo uno che ha una grandissima intelligenza anche in campo scientifico, è vero, anche in altre discipline del resto, no? Non necessariamente è evoluto, no, non necessariamente.
Ma scusa, ma per esempio un musicista, uno scrittore, per esprimere una bella cosa bisogna essere una bella persona.
Beh, è vero, feci una volta un discorso a proposito di questo, forse lo ritroverete per non stare a ripetermi. Però, per non ripetere, appunto, dico che la sensibilità dell'artista è qualcosa che ha un suo valore e che ha un suo significato anche nella scala evolutiva, è vero. Però il fatto che uno possa essere intelligente, adesso parlavamo di intelligenza, però, intelligenza non significa che sia evoluto, è vero, non lo significa affatto. Ci sono delle persone dalla intelligenza acutissima che poi vai ad osservarle nell'intimo del loro essere, sono completamente aride, prive di ogni sentimento, è vero, completamente. Ecco, poi vi sono delle persone le quali, è vero, sono molto molto evolute e umanamente invece non sono, non occupano posti di preminenza, no? Affatto, sono creature estremamente umili e dal di fuori si direbbe comuni. Ma perché questo? Perché non sempre la persona molto evoluta ha qualcosa da fare, ripeto, oltre che seguire la sua via di evoluzione, ha qualcosa da fare che richieda una certa notorietà e quindi allora è mimetizzata nel gregge comune, è mimetizzata in quel senso lì. Se umanamente non ha niente da fare e debba metterla in evidenza, rimane un essere come tanti ce ne sono dal di fuori, mentre dal di dentro poi ha una grande evoluzione, una grande coscienza, è vero, un sentire molto ampio. Poi c'è il caso dei karma restrittivi, persone le quali hanno avuto una sorta di esperienze di vario genere, seguito nelle loro molteplici incarnazioni varie discipline e che invece poi si trovano completamente handicappate, hanno un'intelligenza molto molto grezza, non hanno nessuna abilità manuale o artistica di nessun genere, sanno a malapena parlare un linguaggio molto rozzo e primitivo, però si vede che hanno una certa evoluzione dai sentimenti che riescono a dimostrare. Ecco, quelli sono i karma limitativi, perché probabilmente hanno usato male, non hanno approfittato, questo lo dico in senso molto generale, di certe occasioni per cui rinascendo poi non hanno più i famosi talenti che avevano, non debbono ritrovarli attraverso la privazione. E qui sono i famosi karma restrittivi. Ci sono moltissimi stati d'animo e situazioni di coscienza, è vero. Se dovessimo passare tutti in rassegna staremmo qua per diversi giorni, no? E allora di volta in volta che vi vengono in mente, parliamone assieme. Sì, caro.
Tanto che volevo farti questa domanda. Quando capita nella vita a certe persone, per esempio appunto a un attore, no? Un vero attore parlo, capita che per interpretare un certo personaggio deve entrare in un sentire in senso lato, in un sentire anche diversissimo dal suo. E certe volte capita al vero attore di essere talmente dentro quello che deve fare da provare realmente certe, facciamo conto, anche sentimenti di odio, ecco.
Sì.
Come si mette, che cosa interviene, ecco, in un caso del genere, che cosa subentra nell'individuo? Perché succede questo con questa, a un certo punto anche con questa facilità per un attore vero?
Guarda, perché hai detto il sentire non in senso lato?
Ma perché, non lo so, perché il sentire vero è un altro, insomma.
Allora forse non ho capito bene io, cioè quello che l'attore prova è sentire in senso lato.
Esatto.
Ah, allora scusa, avevo capito l'opposto, è vero, è sentire, è chiaro, siamo d'accordo, è sentire in senso lato.
Certo.
Cioè, sentire di coscienza o ce l'ha o non,
certo,
ce l'ha, uno non lo può né aumentare né diminuire, no?
Certo.
Allora proprio parlando del sentire in senso lato può, immedesimandosi in una parte, proprio provare l'odio, e più che per poterlo meglio esprimere o esprimendolo, sentirlo proprio dentro di sé, è vero? E questo gli amici attori potrebbero descriverlo meglio di quanto possa fare io.
Mai.
Perché? Non è vero. Perché questo? Perché la loro abilità è una specie di medianità, chiamiamola pure, è vero, così. Cioè la possibilità di ricostruire in sé questi sentire in senso lato che normalmente l'uomo prova quando è in una situazione vera, non simulata, e quando entra in gioco anche la parte di coscienza costituita che ha. Cioè un uomo, se ha una certa coscienza, è vero, è posto in una situazione, può anche avvertire le avvisaglie dell'odio e anche avere un certo risentimento qua dell'odio, però la sua coscienza ad un certo punto lo frena, se l'ha costituita, è vero, e lo riconduce in uno stato d'animo che più gli si confà, che più si confà alla sua evoluzione, è vero, caro. Mentre l'attore, se fosse anche estremamente evoluto, quando è sulla scena, è vero, che cosa farebbe? Il suo senso dell'odio scapperebbe fuori da tutti i pori della sua pelle e il suo sentire di coscienza non interferirebbe, proprio perché dentro comprenderebbe che è una finzione scenica, è vero? Per cui si troverebbe molto più a odiare sulla scena di quanto sarebbe capace di farlo nella vita reale. Questo proprio. È vero,
esatto, sì.
Questo proprio per una abilità dell'attore, una sorta di medianità, no? Quella di immedesimarsi in un personaggio e viverlo il personaggio come riesce a capire che era, no? O che sia, o che debba essere, indipendentemente dalla sua evoluzione. È vero,
Ecco, ma praticamente fa una specie di azione di ripescaggio su qualcosa che...
Guarda, il ripescaggio no, perché cioè il sentire in senso lato è il sentire dei veicoli.
Certo.
Che là, per esempio, se per dire Gesù Cristo fosse un attore, io credo di non scandalizzare nessuno, vero, neanche gli amici che mi riascoltano poi dopo attraverso queste registrazioni. Dio mi guardi dal volerli scandalizzare. Allora, se Gesù Cristo fosse un attore, è vero, che cosa farebbe? Sulla scena odierebbe moltissimo, interpretando un personaggio che debba odiare, ma senza ripescare, unicamente lasciando i suoi veicoli mentale, astrale, fisico, per quello che occorre, è vero, liberi, disimpegnati dal suo sentire di coscienza. Perché dov'è che l'odio, dove sta l'odio, di odio questa sera dobbiamo parlare, nell'uomo? Sta proprio, è vero, nei veicoli grossolani, nel sentire in senso lato. E poi, ancora una volta lo dico, il sentire di coscienza che, se c'è, governa, trattiene, stempera, riconduce, riabbassa l'odio o il risentimento. È vero? Quindi non c'è bisogno di ripescare, basta lasciare andare liberi i veicoli inferiori, se fosse possibile questo, ripeto, se fosse a tutti possibili, ecco che immediatamente la coscienza, è vero, non li controllerebbe più e apparentemente quell'essere sarebbe tornato indietro nell'evoluzione. Lo avete ben chiaro, sì, questo meccanismo, cari, tutti?
È mica come una ginnastica, dice, no, non è giusto, è come accumulare più esperienza, perché di solito si dice che tu il personaggio te lo porti a casa, no? Quindi sì, soffri nei rapporti o gioisci.
Sì, sì, questa però è proprio una abilità dell'attore, un suo talento, è vero, del vero attore, di poter far vivere o rivivere o vivere un personaggio, indipendentemente dalla sua evoluzione, dall'evoluzione dell'attore, ripeto, no?
Quello che riguarda gli altri, vero?
Sì, nei confronti degli altri, certo, ti farlo vedere agli altri, così. E questo si ottiene, ripeto, per questa sua dote particolare di poter scindere il suo sentire di coscienza dal governo che ha sui suoi veicoli e quindi ricreare o rimanifestare un sentire in senso lato che lui come persona normalmente non avrebbe mai, perché la sua evoluzione gli impedirebbe di avere. Tutto questo posto di parlare di un attore evoluto, naturalmente. Sì, di cara.
Ti hai detto se tutti abbiamo capito, io questo è un punto che non capisco bene, ti faccio una domanda più generale su questo argomento.
Ecco.
Voi avete detto spesso, avete parlato di automatismi,
sì,
avete parlato di patto completo,
sì,
cioè avete parlato di situazioni,
sì,
in cui questi automatismi, parlando degli spiriti elementali, parlando anche di automatismi inerenti all'uomo, oppure appunto quando tu hai parlato del pazzo completo, si staccano dalla coscienza. Ora io questo non lo riesco a capire, se tutto è coscienza, se tutto risale o discende al sentire, come si colloca qualcosa che si chiama appunto automatismo sganciato dalla coscienza? Io non riesco proprio a capirlo in una realtà fatta di sentire.
Guarda, un cervello elettronico, è vero che tu lo interroghi e ti risponde, come lo collochi?
Il cervello elettronico, però vedi, io lo colloco perché gli do un'oggettività alle cose, ma qui in un quadro dove non esiste un'oggettività e soprattutto non esiste una separazione e dove la separazione sembra appunto è irreale, il cervello elettronico è qualcosa che io oggettivizzo. Mentre l'automatismo,
sé,
io non so oggettivizzarlo.
In sé, è vero. Un cervello elettronico in sé, che tu gli fai delle domande e ti risponde,
sì,
a tono.
Sì.
Non ha coscienza, no?
Certo.
Non ha coscienza. Perché tu sai, non ha coscienza, lo escludi così, sicuramente, perché lo puoi costruire, i costruttori ti dicono che non ha coscienza.
Sì.
È vero. Allora, perché non puoi pensare che un corpo mentale unito ad un corpo astrale, ad un corpo fisico, possano rispondere senza che quei segnali siano percepiti da una coscienza. È vero, è lo stesso. Voi dovete pensare al corpo fisico, al corpo astrale, al corpo mentale, nelle loro funzioni, come proprio a degli automatismi, cioè delle macchine che a certi segnali danno certe risposte. Questo considerandoli proprio scevri dal governo che ha il sentire di coscienza nei loro confronti, no? Se noi prendessimo, che cosa posso dirvi? Ora esagero l'esempio, ma per farmi intendere, un corpo fisico, un corpo astrale, un corpo mentale, analoghi nella loro costruzione di carattere, è vero, perché c'entra anche questo, al di fuori dalla dall'impulso, dal governo che ne ha la coscienza, la coscienza, il sentire di coscienza, e a questi corpi, a questi veicoli, voi faceste giungere dei segnali ambientali, voi vedreste che la reazione sarebbe analoga, non dico uguale, ma molto, 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 molto simile. Nel momento in cui invece collegate questi corpi alle rispettive coscienze, alle rispettive, cioè individualità, è vero, allora la reazione è sensibilmente diversa. Perché? Perché l'evoluzione, la coscienza, l'ampiezza della coscienza di ogni essere governa, controlla quei sentire in senso lato, controlla l'automatismo del corpo astrale e del corpo mentale, la reazione che il corpo astrale e il corpo mentale ha di fronte ai segnali ambientali. E a evoluzioni diverse corrisponde controllo diverso e quindi manifestazione diversa, sentire in senso lato diverso.
Ecco, ma
prego, prego.
Dicevo, in questa differenza solo nella capacità, cioè, di governare i veicoli, la differenza tra evoluti e
evoluti. L'ho detto prima, l'esempio lo spingo agli estremi, sì. È vero?
Sì, sì, no, ho capito.
Non sta solo in questo, però per capirlo, vedete di capirlo così, è come se ogni uomo avesse un cervello elettronico, come si chiama, un computer, che riguarda le funzioni sensorie, cioè il corpo astrale, un altro che riguarda le funzioni intellettive, cioè il corpo mentale, ognuno, è vero, caro? E come questi apparecchi funzionano dipende dal governo della coscienza.
L'intensità degli stimoli, ti volevo chiedere.
Sì.
È diversa anche, per esempio, si parlava di odio, l'odio dell'inevoluto come intensità di stimolo è maggiore di quella che può, diciamo, avere l'evoluto per ritornarla.
Ecco qua. Ecco la differenza. Dove l'ho detto prima, lo riascoltando lo sentirete. Lo stimolo che fa un inevoluto ed un evoluto, diciamo, l'incentivo ad odiare, è lo stesso, no? Perché il corpo mentale, chiaramente, la mente porta all'egoismo, l'io porta all'egoismo, e l'io l'ha tanto l'inevoluto quanto l'evoluto nel nascere, badate bene, nell'inevoluto l'io ha tutta la possibilità di ampliarsi e di portare quindi l'inevoluto a odiare fortissimamente tutte le volte che il suo io viene offeso. L'evoluto invece, attraverso il governo della coscienza, appena l'io che risiede nel corpo mentale sta per scappare fuori, lo supera e quindi non odia fortemente come odia l'inevoluto. Ma se, per, ripeto, un esempio che noi facciamo, quel governo fosse interrotto, noi vedremmo che la reazione del sentire in senso lato, l'odio, diciamo pure l'odio dell'evoluto, sarebbe uguale all'odio dell'inevoluto. Questo per spiegarvi, sto dicendo delle cose, facendo della macelleria che non so, di cui mi assumo tutta la responsabilità, però per dimostrarvi che i veicoli, sia astrale che mentale, sono delle macchine che reagiscono in un certo modo. Sempre, in via naturale, reagiscono in un certo modo, e che è poi il governo del sentire che soffoca sul nascere quei sentimenti nell'evoluto, mentre nell'inevoluto, non essendoci l'ampiezza del sentire necessaria, hanno buon gioco questi stimoli di odio, è vero? Mi seguite, padre?
Sì.
E quindi prendono tutto il campo che debbono prendere.
Scusa, Francesco.
Sì, sì, prego, prego.
Io volevo darti, ma se il veicolo, un veicolo X mentale, astrale, quello che vuoi, è svincolato dalla coscienza, allora, rispetto alla legge generale che tutto quanto esiste, sente o è sentito, chi li sente?
Ecco,
cosa
la coscienza cosmica, perché in quel punto costituisce una storia valida per coloro che vedono quell'effetto.
Ecco,
allora dunque, io mi sembra che la cosa che mi vorrei farvi capire questa sera, essere riuscito a farvi a spiegare questa sera, sia proprio il fatto che i veicoli astrale, mentale e fisico hanno, tanto per l'evoluto quanto per l'inevoluto, direi un'analoga corrispondenza agli stimoli ambientali sul nascere. È vero, sul nascere. Il freddo lo sente tanto l'evoluto quanto l'inevoluto. Poi dopo il freddo diventerà un motivo di pazzia nell'inevoluto, mentre nell'evoluto non sparirà, perché l'evoluto metterà in moto certi meccanismi che lo faranno, non glielo faranno sentire più. Mi seguite, cari? Ma lo stimolo e la percezione al nascere sono uguali, perché questo perché il corpo fisico, il corpo astrale e il corpo mentale sono dei veicoli, dei meccanismi molto simili in ogni essere, qualunque evoluzione appartenga a quell'essere.
Solo che lo torna a nascere e non è una repressione, altrimenti.
Non è un superare, l'ho detto prima, a secondo di che cosa si tratta, è vero.
Ma è la personalità, allora, che cosa, quando si dice uno ha un certo carattere, finora si diceva che il carattere era legato anche al sentire in senso lato.
Certo.
Se ci fosse una base comune per tutti, il sentire di coscienza che, diciamo, limita le reazioni, no? Cioè,
è vero, Carla. Sì, l'ho detto prima, è vero. Che l'esempio è ridotto, proprio è radicalizzato per comprendere. Ovviamente poi l'evoluto è il suo corpo mentale, lo governa e lo indirizza secondo il suo volere, no? E quindi è anche il secondo la sua personalità, cioè secondo la sua evoluzione. Quello che ho detto è semplicemente per farvi capire il meccanismo di come avvengono queste cose, chiaramente. Poi se andiamo a vedere il dettaglio, allora chiaramente c'è sempre un legame fra evoluzione e veicoli, e questo legame naturalmente, man mano che l'essere cresce, si imposta in maniera sempre nuova e sempre più stretta, perché appena nato l'essere chiaramente non avrà un legame fra coscienza interiore e carattere, come lo ha poi successivamente nel corso della sua vita, quando si è affermato come uomo, quando è adulto, chiaro, è vero.
Quindi, François, scusa, se non fosse per questa quasi infinita sequela di sfumature di sentire che convogliano tutte nel sentire più grande della coscienza, l'uomo potrebbe essere equiparato a un robot.
Per la parte inferiore,
certo, è così, no?
È così, per la parte inferiore sì, in linea di principio, ripeto, perché poi ogni uno ha un suo corpo mentale, un suo corpo astrale, e quindi riascoltando quello che ho detto lo ritroverete all'inizio. È chiaro che a corpi astrali questo discorso che ho fatto vale per corpi astrali analoghi, per corpi mentali analoghi, no? I quali poi non sono analoghi quando subentra il discorso dell'evoluzione diversa. Perché non sono analoghi? Perché fra l'uno e l'altro c'è una evoluzione diversa. Allora, caro, avendo, credo, esaurito l'argomento, non mi resta che lasciarvi.
No, ancora.
Ma non vorrei annoiarvi, è vero.
un'altra domanda, sì. Abbiamo detto più di una volta che il dolore è soggettivo e che una grandissima parte del dolore è di tipo psichico, per cui il carico di tutte quelle valenze di tipo personali, culturali, eccetera, di una persona. Ti volevo domandare, se un dolore è legato a quello che viene chiamato karma negativo, può essere in qualche modo riconosciuto dall'individuo, cioè come se questo dolore fosse molto diverso dagli altri dolori, meno affrontabile, con un senso di inevitabilità dentro. Cioè, ti volevo domandare se questo tipo di dolore che viene da quello che si chiama il karma negativo ha delle tonalità che a lungo andare possono essere riconosciute.
Non credo. Non credo che un uomo vivendolo saprebbe riconoscerlo. Comunque, direi che quando c'è, è vero, è sempre un karma. Del resto tutto è karma, no? Quindi qualunque sia il dolore è sempre un karma, è sempre l'effetto di qualcosa, è vero? E quindi non c'è che affrontarlo, cercare di reagire e di rafforzarsi attraverso questo dolore. Questa è la strada migliore, l'uso migliore che se ne può fare. Non farei altre distinzioni, non vorrei farle. A questo proposito, cari, vi faccio rivolgere i saluti di Vincenzo.
Vincenzo?
Sì. È qua anche egli, non per la prima volta, è vero, lo sapete. Bene, allora.
Ci vedi?
Certo, mi vedi, mi sente.
François, tu recentemente hai detto una cosa di cui sulla coscienza assoluta, di cui avevamo già parlato, però che a me mi ha mosso un po' qualche perplessità. Cioè tu dicevi che la coscienza assoluta, più che essere uno stato di unità in cui tutto si fonde indistintamente, è una unità di molteplicità. Ecco, allora io mi domandavo com'è possibile che questi sentieri virtualmente frazionati possano partecipare di uno stato di coscienza assoluta senza perdere la loro limitazione, e se invece la perdono, com'è che si parla di molteplicità?
Ecco, infatti non la perdono mai. Non perdono mai sentire relativi.
Ma essendo relativi, ma no, come possono?
Ecco, ma infatti, vedi, quello che, a parte le parole esatte non le hai citate, ma non importa, è vero, l'importante è comprendersi. Quello che, diciamo, dà l'idea dell'essere, no? Che sente, e non di tanti sentire che sono, che cos'è? Perché guardiamolo questo essere, no? Facciamone pure una raffigurazione errata, cioè tanti sentire come tante perle, no? Messi uno accanto all'altro perché sono uniti in successione logica. È vero, cari? Ognuno si manifesta se stesso e logicamente ne risulta un provenire da e un tendere a. Proprio per questa limitazione del sentire si ha l'impressione del divenire, si ha l'impressione che il sentire, chiamiamolo trascorso nella storia del divenire, non esista più, è vero? E quindi non debba esistere ancora il sentire che poi fluirà. Questo non è vero, vero Serenella, non è vero questo. Ogni sentire è sempre esistente che non viene mai meno. Allora, perché tu dici che il sentire relativo diventa assoluto?
Perché mi sembrava che questo soggetto della coscienza assoluta fosse una molteplicità. Allora dico, capito? Era questo che mi un po' confuso. Se i soggetti, se non c'è un uno, capito? Ma se i soggetti sono molteplici, allora...
Cioè, il soggetto è uno, la coscienza assoluta è una, è vero? La quale però non è una in senso di uno della matematica, inteso come un'unità, ma una come comunione di una molteplicità. La cosa è diversa.
È difficile.
Il maestro Kempis, in una sua lezione, è vero, dove parla di divenire ed essere, la ritroverete perché l'avete anche pubblicata, fa questo discorso, questa distinzione. Andate a rivederla, andate a rivederla. Là dove dice unità, come si deve intendere, che cosa si deve intendere per identità. Riguardatela, riguardatela. Ma importante è, dicevo, il fatto che niente in effetti muta, anche nel momento che voi pensate che qualcosa sia trascorso, niente muta, per cui il sentire relativo rimane sempre sentire relativo nel virtuale frazionamento. Perché virtuale frazionamento? Perché se fosse reale, allora non potrebbe esservi più quell'uno composto della molteplicità, quindi deve essere virtuale. D'altra parte non può anche non essere più virtuale, perché allora quell'uno diventerebbe uno, uno solo. È vero. E quindi deve essere un uno costituito dalla comunione, dall'unità di una molteplicità. Molteplicità virtualmente ottenuta attraverso la virtuale frazionamento dell'uno, uno.
Pur rimanendo sempre, pur esistendo sempre questo modo di sentire relativo, sfocia in un modo di sentire assoluto. Come, sì. Quindi come si fa a dire non c'è il cambiamento?
Cioè, come non, perché non sfocia niente.
Perché?
Non sfocia niente. È così.
Il modo di ciascuno di noi di sentire di questo momento a un certo punto si trasforma, so che termine usare, in un modo di sentire assoluto, quindi rimane il quale comprende poi anche questo modo di sentire relativo, ma lo trascende anche.
Caro, perché cosa rimane? Come rispondereste voi a questa domanda?
Ma rimane perché è nell'eterno presente, dove c'è tutto, dove esiste tutto.
Sì, e questo mi va bene.
Questo non è che... Cioè,
forse noi trascuriamo il fatto della successione temporale di tutto, che siamo in un mondo dei fenomeni nei quali esiste l'ora, il giorno, la notte, il tempo, eccetera, eccetera. Però se noi avessimo la possibilità di proiettarci, probabilmente...
Sì, sì, è vero, è vero. Però l'errore fondamentale che voi fate è sempre quello di pensare ad un essere che sente. Ecco perché, quindi, dite ad un certo punto, quest'essere sfocia, è vero. Ma pensate...
È il sentire.
A un sentire coscienza assoluta. Sentire al di sotto, più relativo, coscienza cosmica, comprensivo di qualcosa che lo conduce a identificarsi nella coscienza assoluta. E così via. Sempre fino a trovare il sentire più relativo, quello attuale. Ed allora comprendete che messi assieme nella successione logica portano a questo errore dell'essere che sente, anziché a tanti sentire che sono. L'errore è lì. Bene, cari, Vi abbraccio, vi abbraccio. Grazie. A presto, a presto. E la pace sia con voi e con tutti gli uomini figli cari. Il mio saluto e la mia benedizione a voi, o figli. A voi e da voi, a tutti coloro che ci seguono e ci amano. Questa sera, direi più di altre volte, mi sono fra voi creature giovani nel loro corpo fisico, perché nella loro esperienza di individui non lo sono. E a loro mi rivolgo, perché nel corso della loro vita avranno modo di ripensare a queste voci udite questa sera. Forse cercando nel ricordo qualcosa di più di quello che nella contingenza hanno detto, hanno espresso. Forse cercando in quello che possono ricordare di essere un accenno alla loro esperienza oggi per loro futura, ma presente in quel tempo. Perché così facendo, trovando fortunosamente un accenno, esse penseranno che la loro esperienza era già conosciuta prima che a loro accadesse, e perciò era importante, non era ignota o incontrollata. Ebbene, se questo è lo scopo per il quale un giorno voi, ricordando queste ore, andrete a riascoltare ciò che è stato detto, vi auguro di trovare in queste parole ciò che desiderate. Ma al di là delle conferme che voi potete trovare, allora io vi dico che la vostra vita non ci è sconosciuta. Noi sappiamo quello che vi accadrà. E sappiamo fino a che punto metterete a frutto quello che avete udito e imparato, fino a che punto tutto questo potrà esservi utile. Quando nel proseguo della vostra vita avrete esperienze belle, gioie, ricordateci egualmente. Conoscevamo anche quelle. E da questo momento ve le preannunciamo. E quando vi sembrerà di vivere momenti importanti, fino da questo momento vi diciamo che noi li abbiamo preparati per voi. E quando vi sembrerà invece di vivere un momento insulso, allora fino da questo momento vi diciamo, noi saremo al vostro fianco, accanto a voi, perché non ci sono momenti insulsi nella vita. Ci sono dei momenti in cui un uomo deve riflettere su quanto gli accade. Ed allora tira un po' i remi in barca e aspetta un impulso a proseguire. Non vi mettete mai in mente che la vostra vita non abbia più nulla da offrirvi. Errore grandissimo, figli miei. Mai fate un errore di questo genere, ve ne prego. La vita, finché vi è data, ha tanto da darvi, sotto ogni punto di vista. E quando il momento di, chiamiamolo pure per certi versi, di impoverimento o di secca è passato, allora a distanza, guardando indietro, vi accorgerete quanto invece è stato prodigo di altri frutti, quanto per altri versi e in altri campi, ma tutti facenti parte, con la stessa importanza del vostro essere, ha dato. Coraggio allora, coraggio per voi che siete giovani ad andare avanti nella vostra vita, coraggio per voi che credete che la vostra vita abbia poco da darvi ancora, o ben poco significhi ancora. A voi poi aggiungo, non pensate così, non fate questo errore. Ponete solo un momento la vostra attenzione al fatto delle cose che potete fare, di vostra iniziativa, e si chiamano cose da fare anche il rivolgersi con gentilezza ad un vostro vicino, si chiamano cose da fare anche da relazione a una creatura che nessuno sta ad ascoltare. Si chiamano cose da fare anche accarezzare la mano di chi non ha nessuno che quella mano cerchi. Figli miei, se queste sono le cose da fare, può la vostra vita essere priva di significato? Figli miei giovani, di fronte alla vita, trovate nelle tante cose che avrete da fare un poco di posto per rivolgervi anche a chi erroneamente si sente abbandonato e solo. Ma solo non è, né soli mai voi sarete, perché sempre noi vi avvolgiamo di tutto il nostro amore. Pace, che la pace sia con voi e con tutti gli uomini figli cari.
Aspetto. Thank you.
passione, lo ha tradito. Mi spiace, ed è Vincenzo, ma non ce l'ha fatta. E verrà un'altra occasione per bene. No? E non, un po' il maestro Dali ha lasciato questa atmosfera così forte di amore per le persone che sono sensibili. Cari, sono qua fra voi per porgervi i saluti di tutti gli amici, per salutarvi tutti indistintamente, singolarmente, uno per uno, e spero spero di rivedervi ancora qua, e questo è l'augurio che io vi faccio. A presto, caro.
Si dice che il feto nel grembo materno, dal concepimento alla nascita, riproduca nelle sembianze, in modo schematico, tutte le forme attraverso alle quali la natura è arrivata a costruire il corpo umano. Una cosa è certa, e cioè che ogni uomo, prima di essere adulto, ripercorre dalla nascita nel suo sentire tutte le fasi di sentire proprie delle forme di vita naturale che sfociano al fine nella vita di coscienza dell'uomo. Cioè ogni uomo dalla nascita alla maggiore età manifesta in successione una vita di sentire che va dal semplice sentirsi di essere che scaturisce nella vita del regno minerale, al sentire di sensazione del regno vegetale, al sentire di emozione del regno animale, al sentire di pensiero del regno umano, ed infine al sentire di coscienza relativamente al grado di coscienza raggiunto. Nella manifestazione del sentire di coscienza vi sono due fattori condizionanti. Uno è il grado di sentire raggiunto, l'altro la consapevolezza che non riesce in condizioni normali a ricoprire la coscienza raggiunta. Ed è proprio ciò che impedisce all'uomo di conoscere se stesso. Infatti l'uomo, che non ha una coscienza sufficientemente ampia, confonde i buoni propositi formulati in astratto con principi derivanti dal suo modo di essere, dalla sua intima natura, e quando la vita lo conduce a collaudare le dichiarazioni di fede, cade miserevolmente in azioni contrarie alle dichiarazioni rese. Il problema dell'autoconsapevolezza ridotta investe due aspetti, cioè origina due domande. Una è: perché l'autoconsapevolezza non abbraccia tutta la realtà dell'essere? E l'altra è: qual è lo scopo che la natura ha seguito dando all'uomo una autoconsapevolezza ridotta? Ossia, come è e come mai l'autoconsapevolezza dell'uomo è ridotta? La consapevolezza è la conoscenza di fatti o notizie che in qualche maniera si sono recepiti. La non si può identificare con la sola conoscenza, perché quest'ultima è un fatto squisitamente mentale, mentre la consapevolezza può essere anche un fatto solo sensorio. Tant'è vero che anche una pianta che non ha una struttura mentale è consapevole delle caratteristiche dell'ambiente in cui si trova: caldo, freddo, luce, oscurità, umidità, siccità, eccetera, eccetera. La sua non è autoconsapevolezza, cioè potendosi esprimere non direbbe «io ho caldo» oppure «ho sete», tuttavia esprimerebbe la sua condizione di siccità o altro. Alla base della consapevolezza, sia essa un fatto unicamente di sensazione o un fatto complesso che investe una struttura mentale come l'autoconsapevolezza, ci sono dei sensi. Tant'è vero che la primiera forma di consapevolezza è la sensazione, che è anche la prima forma di sentire, la più semplice. Il sentire di esistere, che appunto negli esseri più limitati si identifica nella sensazione. Tutti questi termini negli esseri più limitati si identificano, mentre assumono significati diversi negli esseri più coscienti. Ora, il fatto che la consapevolezza all'inizio della scala evolutiva, per così dire, discenda solo dai sensi fisici, trascina con sé, nel procedere dell'ampliamento della coscienza, una sorta di abitudine ad usare solo i sensi fisici quali strumenti della consapevolezza. Ecco perché nell'uomo, in cui la consapevolezza è un fatto in preponderanza mentale, si ha consapevolezza solo di ciò che i sensi fisici hanno rivelato, salvo poche eccezioni istintive, peraltro presenti anche negli animali, e intuitive. Tuttavia, ciò non significa che la consapevolezza non si possa raggiungere anche attraverso ad altri canali. Significa solo che la consapevolezza, almeno fino all'uomo, è ridotta rispetto a ciò che si è o alle possibilità che si hanno. D'altra parte, la struttura dell'individuo è tale che egli risponde solo agli stimoli che ha, e siccome gli stimoli più marcati gli vengono dai sensi fisici, tutta la sua attività interiore si basa principalmente sugli stimoli sensori e sul mondo da cui quegli stimoli gli vengono. Tale priorità non è un errore, così deve essere. È un accorgimento della natura per indurre gli esseri dalla coscienza poco ampia a concentrarsi e vivere nell'ambiente adatto allo sviluppo di quella coscienza. Ogni alienazione da quell'ambiente reca danno perché ostacola la manifestazione del sentire logicamente successivo. Infatti, fino ad un certo tipo di sentire, la manifestazione del sentire secondo la successione logica avviene solo ad opera degli stimoli che derivano dal mondo fisico, intendendo con ciò un senso lato, cioè considerando fisico, per esempio, anche lo stimolo che un uomo può ricevere dalla riflessione circa l'esistenza del divino. Fisica anche perché discendente da quello l'attività psichica. Mondo fisico, quindi, non solo ciò che attiene strettamente ai sensi fisici, ma anche ciò che esiste nell'uomo come un introdotto da quei sensi. Nella fase successiva, quando il sentire è meno limitato, la manifestazione di quel sentire non è più legata ai mondi della percezione, e la consapevolezza, non poggiando più sul percepito, si sviluppa sul sentire di coscienza e tutto lo ricopre. È quello stadio, appunto, in cui la duplice fase del sentire non si chiama più creazione-percezione, ma creazione-consapevolezza, e la successione logica della manifestazione non è più catalizzata dai mondi della percezione, a tal punto che essi non sono più creati dal sentire. In conclusione, la consapevolezza nell'uomo è ridotta rispetto al sentire individuale, in quanto, per abitudine, si sviluppa solo sul percepito, e questa riduzione è voluta dalla natura proprio per concentrare l'attenzione dell'uomo sulla dimensione che gli è propria. I mondi dell'apparenza, della percezione. Vi sono altri esempi di quel processo che sbrigativamente ho chiamato abitudine e che in effetti è trarre una conclusione definitiva o a senso unico da due eventi apparentemente legati. Per esempio, l'identificarsi dell'uomo nel suo corpo fisico per il fatto che gli stimoli ricevuti inizialmente sono solo quelli cui è sottoposta la carne. Noi, invece, vi abbiamo detto che l'uomo è costituito anche di un corpo astrale, che, fra l'altro, gli attribuisce un mondo emozionale, di un corpo mentale, che gli dà una vita di pensiero, e di un sentire di coscienza, che rappresenta il nucleo più vero del suo essere, perché è quello che permane, anzi, è destinato ad ampliarsi vie più. Il mondo di pensiero, quello emozionale, improntati dalla educazione ed altri fattori ambientali, costituiscono la sua psiche, cioè un altro tipo di sentire che abbiamo chiamato sentire in senso lato, definendolo in modo radicale posticcio, perché non permane, è contingente e può essere indotto, a differenza del sentire di coscienza. È però d'obbligo avvertire che quanto più si fraziona, si distingue la realtà, che in effetti è tutto uno, tanto più si commette imprecisione. Così, in effetti, l'uomo è una unità ed è tutto uno col suo mondo. Le distinzioni si fanno solo per capire e vanno fatte solo il necessario a raggiungere quel fine. Vi abbiamo anche detto che il sentire in senso lato è in ultima analisi uno strumento con cui l'uomo amplia il suo sentire di coscienza. Nella deficienza del sentire di coscienza, l'uomo è diretto dal suo sentire in senso lato e fa quelle esperienze che lo conducono ad integrare nella parte deficiente la sua coscienza. Ora qualcuno è portato a credere che il sentire in senso lato, ossia la psiche, ossia in termini pratici la personalità dell'uomo e l'ambiente in cui vive, non dico siano da lui scelti, perché abbiamo già detto quanto una simile affermazione sia illogica e soprattutto praticamente impossibile, ma siamo ordinati a priori dal piano divino e l'uomo vada al posto che gli compete per la migliore sua evoluzione. In altre parole, che l'organico dell'esercito sia a priori stabilito dall'ordine divino e che l'uomo sia chiamato a ricoprirlo e basta. In verità, invece, le cose sono esattamente al contrario. L'organico dell'esercito è quello che è in funzione delle caratteristiche della forza, cioè delle attitudini dei militari. Ciò può sembrare una precisazione senza valore, ma se andiamo a vedere l'origine, scopriamo quanto importante sia per l'esatta comprensione del sentire. Infatti, si comprende la relazione che c'è fra il sentire di coscienza e quello in senso lato. Noi abbiamo parlato della creazione del sentire, del fatto che le limitazioni creano l'ambiente, particolarmente dei sensi che creano il mondo fisico, rovesciando anche in questo caso la concezione della realtà. Infatti abbiamo detto che l'uomo non coglie la realtà attraverso i suoi sensi, realtà che esiste indipendentemente dalla percezione. Al contrario, il mondo che l'uomo considera oggettivo non esiste al di là della creazione, percezione dei sensi fisici. Sicché tutti coloro che hanno lo stesso tipo di sensi creano nella loro percezione lo stesso tipo di mondo, di ambiente, di realtà. Avere i sensi dell'uomo, tuttavia, è determinato dal sentire di coscienza che l'individuo ha. Appartenere alla specie umana o no è determinato dal sentire e non viceversa. Ogni uomo, quindi, avrebbe uno stesso tipo di sentire, sia egli un santo o un criminale, ma questo voi capite che non può essere. Perciò, per tipo, si deve intendere un insieme di gradi di sentire, tutti appartenenti ad una stessa gamma, i quali possono ancora essere convenzionalmente raggruppati per analogia in gradi. Sicché la gamma delimita la specie, le analogie delimitano i gradi. In seno ai gradi avvengono, col cadere delle limitazioni, le fusioni ed il passaggio al grado superiore, fino al passaggio alla gamma o specie superiore. Tutto questo riguarda specificamente il sentire di coscienza. Il sentire in senso lato, invece, non determina l'appartenere ad una specie o ad un grado, bensì è determinato da quelle appartenenze. Nell'uomo il sentire in senso lato è determinato dal suo sentire di coscienza e dall'ambiente in cui si trova. Dire però ambiente significa dire, per esempio, pianeta Terra, cioè un insieme di ambienti, e per l'uomo un insieme di posizioni sociali differentissime fra loro, portatrici di esperienze diverse, tanto che nessun sentire in senso lato sarà mai uguale ad un altro, pur avendo essi quale substrato sentire di coscienza tanto simili da essere uguali al di là di una sola limitazione. Tuttavia, pure nella eguaglianza dell'ambiente, per esempio fra due gemelli che avessero anche sentire di coscienza analoghi, il sentire in senso lato è molto diverso, perché diverse sono le sfere emotiva e mentale. I corpi fisico, astrale e mentale, che nel corso della vita si diversificano per esperienze diverse avute, non sono uguali neppure alla nascita. Potenzialmente contengono i germi della futura diversificazione, germi che provengono dal sentire di coscienza dell'individuo. La sfera fisica, emozionale e mentale dell'uomo, pur essendo plasmabili, tuttavia sono caratterizzate geneticamente dal suo sentire di coscienza. Sicché il posto nelle società, o ciò che l'uomo è nel mondo, ed anche ciò che l'uomo non è nel mondo, essendo conseguenza del suo modo di essere, sono conseguenza in primis del suo sentire di coscienza, che determina diversità degli strumenti del suo sentire in senso lato, cioè dei veicoli fisico, astrale e mentale. La diversificazione dell'individuo si accentua ancor più nello sviluppo e nell'uso di tali strumenti. Così si attua la diversificazione degli individui che pure abbiano sentire di coscienza tanto analoghi da essere uguali al di là di una sola limitazione. Tuttavia, va tenuto presente che la diversificazione non esclude l'unificazione, la quale è il contrario solo della separatività, essendo essa unificazione la sintesi unitaria del molteplice. Dunque, il piano divino, secondo cui tutto è ordinato, compresi i mondi della percezione, non è qualcosa di preesistente. Al contrario, deriva proprio da ciò che esiste e rispecchia la consistenza, l'entità del sentire di coscienza. E qui si evidenzia la funzione creatrice del sentire, la quale ha luogo nella simultaneità della coscienza cosmica, nello stato di eterno presente in cui versa la coscienza del cosmo. La coscienza cosmica, una per ogni cosmo, è il più ampio sentire relativo e rappresenta la prima virtuale limitazione dell'assoluto. Contiene l'intera realtà cosmica, costituita di tutti i possibili sentire che dalla sua limitazione costituente conseguono in successione logica. Tali sentire uniti in catene di sviluppo logico originano gli esseri abitatori e costruttori del cosmo, i quali, al di là della successione del divenire, conseguenza della natura stessa del sentire relativo, non sono esseri che sentono, ma insieme di sentire, come tante perle di una stessa collana unite dal filo della conseguenzialità logica. Un essere quindi non è un ente che diviene nel sentire, ma un insieme di sentire relativi uniti dalla sequenzialità logica, i quali, proprio per il fatto di essere relativi, cioè limitati, sembrano finire procedendo l'uno dall'altro, mentre permangono in eterno presente quali costituenti della coscienza cosmica e quindi assoluta. La coscienza cosmica, tuttavia, non rappresenta un sentire dato dalla somma dei sentire costituenti, ma per il principio della trascendenza che si attua nella simultaneità della esistenza di ciò che è molteplice ma unito, è un sentire in qualità che va oltre tale somma. I sentire relativi, con la loro naturale funzione di creazione, di netta percezione, sono gli strumenti attraverso i quali la coscienza cosmica costruisce l'ambiente cosmico. La costruzione, pur essendo strettamente legata a ciascun sentire relativo, va oltre la capacità del singolo sentire, perché avviene nella fase di simultaneità e quindi con la trascendenza di esso. Mentre la percezione consapevolezza, che rappresenta l'autosentirsi e quindi il risultato della creazione, appare proprio per sua struttura, cioè per poter esistere, come avvenente in successione, perciò senza originare trascendenza. Da qui l'individualizzazione del sentire relativo. Da notare che mentre la creazione, pur essendo simultanea, ha un senso logico in cui il minimo sentire procede dal massimo, la percezione e consapevolezza ha senso opposto, dal minimo al massimo, pur essendo in realtà tutto simultaneo. Tale è la realtà al di là del suo apparire. Le ipotesi che di essa si fanno, partendo dal presupposto che sia reale ciò che appare, sono tutte viziate in partenza, perciò tutte sbagliate. Sbagliato è credere che il tempo e lo spazio siano oggettivi, che ciò che è passato non esista più, che il futuro non esista ancora. Non esiste nella percezione individuale proprio perché essa esclude in forza della sua struttura la simultaneità. Sbagliato è credersi un ente che diviene, che non ha più in sé ciò che ha sentito e non ha ancora ciò che sentirà. Lo stesso sentirsi un ente è sbagliato, perché ciò implica una separatività totale e definitiva che in realtà è virtuale e apparente. Non dico transitoria, perché ciò implicherebbe che fosse reale anche se solo nella contingenza, mentre la separatività è illusoria in quanto non esiste nella struttura della realtà, è solo un sentire. Sicché sbagliato è identificarsi nel proprio corpo fisico, credersi non solo un ente che sente, ma anche un sentire che sia realmente distinto dal sentire divino. Noi siamo sentire parziali che esistono quali causa e conseguenza del sentire assoluto, che nel momento in cui realmente esistessero, cioè da lui fossero realmente disgiunti, tutto annienterebbero, se tutto fosse possibile annientare. Il sentire che consideriamo trascorso ci appartiene o non ci appartiene di più di quanto ci appartiene o non ci appartiene ogni altro sentire. L'essere reale, che costituisce la vera identità di ogni essere illusorio, è l'essere assoluto. Egli non è quel Dio giusto, misericordioso, tutto amore, se volete, ma irraggiungibile, perché al massimo ammetterebbe l'uomo a godere della sua visione. Egli è il supremo stato di coscienza nel quale ci conduce l'insopprimibile e l'ininterrompibile sentirsi di esistere, che poggia su stati di coscienza sempre più ampi, sentire sempre più onnicomprensivi, fino alla caduta dell'ultima limitazione e il raggiungimento della vera identità. La vera grandezza di Dio, o se volete dirlo in termini mistici, il vero e più grande dono che Dio ci ha fatto, sta nel sentirsi di esistere, perché è quello che dà il senso dell'unità del tutto e conduce l'irreale parte a godere della pienezza del tutto reale. Sì, è vero. Tu non sei quel Dio lontano nella sua immensità, che misura la sua onnipotenza con la fragilità dell'uomo, che ci beffa dandoci la mente per nascondersi dietro l'assurdo dogma e quindi confonderci. Tu non sei quel Dio
che fa dei nostri errori colpe meritevoli di eterna pena, che nega la sua grazia a chi non lo riconosce. E come possiamo riconoscerti se è vero che non potremmo mai comprenderti? Tu non sei quel Dio che ha bisogno di essere pregato, lusingato, per poi assecondare taluno, ma non si sa chi e perché. Quel Dio sono abituato a pregare, ma se mi si toglie un Dio così enigmatico e despota, debbo necessariamente rimanere smarrito, impedito nel senso mistico. E quale può essere la mia preghiera se ancora ha un senso pregare? Come posso rivolgermi a te, Padre, se tu non sei una persona? Come posso pregarti per chiederti qualcosa quando già tutto tu mi dai prima che lo chieda? Come posso pensare di capire qual è il mio bene e quello domandare quando il mio sguardo non va oltre le mie limitazioni ed il mio giudizio di conseguenza è così parziale? Posso pregare solo di scusare la mia presunzione di sostituirmi a te nel sapere che cosa mi è necessario, senza considerare che solamente il vero bene è la mia necessità, non quella che credo tale. La mia preghiera non può essere che un ringraziamento. Debbo ringraziarti perché non mi ascolti, perché non fai la mia volontà, ma la tua. La mia preghiera non può essere un contatto con te, perché già io sono nel tuo seno in modo indivisibile, nonostante la mia incoscienza, e mai, per nessuna cosa che io faccia o senta, tu mi ripudi. Mai l'esistenza che mi comunichi viene meno. Padre, se ciò a cui vado incontro lo debbo subire per il mio bene, fa che trovi la forza per subirlo, anche se non ho la consapevolezza della sua necessità. Ma se deve accadermi, per stimolarmi a lottare e reagire perché non accada, fa che trovi la volontà e la determinazione che mi sono necessarie. La mia preghiera può essere solo quella di rivolgermi a te, Padre, per trovare io o altri la consapevolezza di una simile verità, perché in tale consapevolezza si spegne ogni affanno, ogni paura, ogni smarrimento, ogni solitudine, e si trova ogni serenità, ogni certezza, ogni conforto, ogni pienezza. Io sono in te, Padre, parte della tua esistenza.